parle tout bas, je vois la vie en rose.
Ma mille storie, si nota di più quando vai in onda in diretta ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 11 su Rete 1 e quasi sempre come oggi sulla 2, o quando la si recupera sul player RSI? Può sembrare in effetti una domanda un po' strana, bizzarra, curiosa, perlomeno particolare, ma non è che siamo i primi a farci una domanda del genere.
Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente.
Il genio si nasconde spesso nelle pieghe di una battuta apparentemente qualunque, ma che per un motivo o per un altro, perché è davvero geniale o perché semplicemente trova negli spettatori il miglior ufficio stampa pensabile. Io devo dire che tra l'altro Stefano Ferrando, buongiorno, non vi ho ancora salutato, ma lunedì è sempre una giornata un po' così. Buongiorno, bello ritrovarvi per una nuova settimana di Mille Storie. Buongiorno anche a Iari Salvagno in regia, buongiorno anche a Karin Kondolf, puntuale al centralino. Vi ricordo che c'è sempre il numero di telefono a vostra disposizione e c'è anche il numero per i WhatsApp 076 321 11 13. Dicevo, io sono un grande fruitore, cultore delle battute, in modo particolare cinematografiche, perché alla fine ti tolgono dagli impicci, per esempio, di una discussione, dall'impasse, dagli impicci di una discussione che ha preso una brutta piega, oppure possono anche rompere il ghiaccio quando magari la tensione si mescola all'incertezza. Insomma, possiamo dire che sono un vero passepartout in determinate occasioni, e avere un passepartout, lo sappiamo benissimo, ti mette in una condizione di privilegio. O no? Iari, sei d'accordo? Ecco, io però, come sai, ho tanti problemi. Non faccio la lista di tutti i problemi, però a volte quando sento dei nomi mi si scatenano dei ricordi. Ecco, io ho già detto due volte passepartout e sentendo questo nome io non posso fare a meno di pensare a questa cosa.
Passepartout?
Sì, signore. Appartengo ad un'antica famiglia, signore.
È evidente. Una carriera piuttosto movimentata, vedo. Professore di ginnastica.
Sì, signore, guardi.
Niente dimostrazioni, prego. Trapezista, pompiere, spazzacamino. Straordinario, come sei venuto in Inghilterra?
In un cesto di vimini, signore. Sono fuggito.
Da cosa?
Donne, signore.
Un donnaiolo, eh? Beh, non ci sono donne in questa casa. Ora, io sono molto esigente. E i miei orari invariabili. Quando dico colazione alle 8:24, non la metto alle 8:23 o alle 8:25.
Sì, signore.
Hai un orologio?
Oh, sì, signore.
Andrà certo male. Comportati bene. Alla prima sciocchezza, fili.
Ecco, Iari, mi raccomando, comportati bene. Io sai che voglio iniziare alle 11:04, non ammetto che siano 03:05. Assolutamente no. Io e te non siamo come Phileas Fogg. 1872, Jules Verne pubblica il Giro del Mondo in 80 giorni. Sono anni particolari, pazzeschi, perché la rivoluzione industriale ha aperto a soluzioni sorprendenti per viaggiare, ha accorciato i tempi e le distanze. Pensate a cosa è stato il canale di Suez, aperto solo 3 anni prima. Così Verne pensa a questo nobile londinese molto particolare, con un'autentica mania, lo avete capito, per l'ordine, per la puntualità, apparentemente insensibile a qualsiasi sentimento, e che con Jean Passepartout, aiutante, maggiordomo, tuttofare, partirà per quel viaggio così particolare che lo porterà a scoprire tantissime cose, ma soprattutto la più bella alla fine, cioè quella di avere un cuore. Stiamo parlando di Phileas Fogg, che è stato l'eroe di tanti ragazzini, ma anche di tanti adulti sognatori, anche per gli amanti del cinema, nella prima indimenticabile versione cinematografica con David Niven, con Shirley MacLaine e con Cantinflas, il nostro Passepartout. Lui è un attore messicano e ha questo nome molto, molto particolare. Sostanzialmente gli hanno detto: o trovi uno pseudonimo o tu nei titoli del film non ci entri, perché Iari, devi sapere che lui si chiama Fortino Mario Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes. Cioè, hanno detto no, è troppo lungo. E lui, tra l'altro, è anche testimone di nozze di Liz Taylor. Che già per ricordarsi questa cosa ci vuole già impegnarsi, perché la diva dagli occhi viola, ricordo, si è sposata qualcosa come 8 volte. Solo 7 mariti, perché Richard Burton ha fatto doppietta. Dicevo di Fogg e Passepartout, eroi e frutto della fantasia e delle letture di Verne, soprattutto le seconde, ma ve lo racconto tra poco.
She's a good girl, loves her mom, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. Vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. I'm
Croce, 127 anni dopo il giro del mondo in 80 giorni, ecco Tom Petty che canta Free Falling, e chissà se Phileas Fogg si sente in caduta libera in questo viaggio. Io penso di sì, tutto sommato una volta tornato a Londra, pensiamo un po', lui torna e pensa che veramente oramai sia andato tutto in fumo, eppure le cose vanno diversamente. Molti vedono la figura a cui Verne si ispira in John Francis Train. L'avete mai sentito? Era un imprenditore americano. Il diario di un suo viaggio in treno lungo il mondo, pubblicato da un giornale francese, colpisce la fantasia di molti, e tra questi naturalmente c'è anche quello del nostro eroe, del nostro scrittore, che si inventa un incredibile viaggio appunto in 80 giorni, ritenuto dai più a quell'epoca impossibile. E questo nonostante l'apertura, per esempio, del canale di Suez, dalla velocità dei treni e dei transatlantici più moderni. Non passano tanti anni, 16 per l'esattezza, che una donna dimostra come Jules Verne, specializzato in racconti di fantasia e fantascienza, questa volta un po' però si è sbagliato. O meglio, è stato di manica troppo larga, nel vero senso della parola. E questa è una piccola storia che inizia il 14 novembre 1889 a New York e termina il 25 gennaio 1890 sempre a New York. Fate il conto, sono 72 giorni grosso modo. È la storia di Elizabeth Jane Cochran. Quel viaggio, lei sì, lei fa il giro del mondo, se lo sciroppa tutto da sola senza l'aiuto di un abile passepartout. Questo nome però, sto guardando anche lo sguardo di Ari, non suscita grandi ricordi, non ho visto la scintilla accendersi nei suoi occhi. Il motivo è molto semplice: nei suoi diari, nei suoi articoli, questa donna, questa ragazza si firma Nellie Bly. E qui adesso le cose iniziano a cambiare. Si firma sì perché è una giornalista e quel viaggio, durato una settimana abbondante in meno di quello di Phileas Fogg, non è che una delle sue tante incredibili avventure di una vita ancora più incredibile. Il record lo propone al suo capo, il suo caporedattore, che si chiama Mr. Pulitzer. È proprio lui, proprio quello che state pensando, quello del premio che verrà assegnato ogni anno a 6 anni dalla sua scomparsa, quello che possiamo considerare l'Oscar dei giornalisti. Nellie a lui propone un viaggio intorno al mondo sulle orme di Fogg, cercando di battere quel record letterario, dandone un resoconto giornaliero dalla propria impresa, invece che è reale. Come detto, ci riesce. Lo stesso Jules Verne al termine la vuole conoscere, anche perché credo che qualche copia in più l'abbia venduta proprio grazie a quella sua enorme pubblicità. Per quanto possa sembrare incredibile, però il viaggio non è l'impresa più complicata di Nellie, che è una donna clamorosa e soprattutto coraggiosa. Nellie è prima di tutto una giornalista non con la G maiuscola, lei ha veramente tutte le lettere maiuscole. E pensando alla sua attività, al suo lavoro, possiamo dire che Galeotto non fu il libro e chi lo ha scritto, bensì l'articolo e chi lo ha scritto. Elizabeth, infatti, è una ancora giovanissima ragazza che legge il giornale, il quotidiano di Pittsburgh, un bel giorno, e l'occhio cade su un pezzo dal titolo che la fa infuriare. Quell'articolo si intitola "A cosa servono le ragazze?". È un articolo che critica tutte quelle ragazze che vogliono informarsi, che vogliono studiare, che vogliono lavorare, quando il loro compito dovrebbe essere quello di dedicarsi alle faccende domestiche, a badare alla famiglia, cucinare, cucire, insomma, è così. Una ragazza che vuole fare carriera in quel pezzo viene definita mostruosa. Mostruosa ovviamente è chi pensa una cosa del genere, ma sono anche altri tempi. Elizabeth non diventa verde e muscolosa come Hulk solo perché Stan Lee non è ancora nato e non ha ancora inventato quel personaggio. Però la reazione letteraria è molto simile. Risponde a quel pezzo firmandosi Little Orphan Girl, cioè orfanella. E è una risposta articolata, ma soprattutto appassionata, tanto che il direttore della testata, George Madden, la invita a presentarsi in redazione. E il direttore tutto si aspetta, meno di vedere una ragazza veramente così giovane. Le offre subito un lavoro, una scrivania, uno stipendio, certo non altissimo, ma uno stipendio. E anche uno pseudonimo. Sì, lo fa, lui dice, per la sua sicurezza, perché lui crede in lei, altrimenti non le avrebbe offerto il lavoro. Ma le dice anche, le donne che scrivono non sono ben viste. Un nome di copertura, infatti, le permetterà così di avere una vita più tranquilla. È così che nasce Nellie Bly.
Nellie Bly, rosa bianca sei, nata nella culla di quei tempi bui, ma paura mai, la tua voce poi, contro tutta la follia e i falsi dei. Oh Nellie Bly, tu sapevi già
Nelly Bly, lei comunque non parte dalle brevi nel suo nuovo lavoro di giornalista. Pensate, il suo primo lavoro si intitola The Girl Puzzle, un'indagine sulla legge di divorzio. Poi che cosa fa? Si infiltra in una fabbrica e scrive delle condizioni infame a cui gli operai e soprattutto le operaie sono spesso costretti. Il risultato? Beh, il risultato è che il direttore riceve proteste, pressioni dei grandi industriali. Chiedono la testa di Nelly Bly. Lui resiste, anche se solo in parte. Si rifiuta categoricamente di licenziarla, la sposta però in pagine che possiamo definire più leggere, più innocue da questo punto di vista. Lei dovrebbe scrivere di giardinaggio, di tempo libero, e lei... che te lo dico a fare, vedi che le citazioni servono sempre, piuttosto che scrivere di fiori e cucito si licenzia, anzi no, ma dal direttore gli dice mandami come inviata in Messico in quegli anni, lei ha 21 anni e per 6 mesi denuncia la dittatura di Porfirio Diaz, sarà costretta a fuggire da Città del Messico e tornerà negli Stati Uniti, a New York, dove la sua storia appunto si riannoda con la prima parte della storia che abbiamo raccontato. Conosce Pulitzer e nasce così una nuova costola della sua carriera. Non esiste delitto, inganno, trucco, imbroglio e vizio che non vivano nella loro segretezza. Portate alla luce del giorno questi segreti, descriveteli, rendeteli ridicoli agli occhi di tutti e prima o poi la pubblica opinione li getterà via. La sola divulgazione di per sé non è forse sufficiente, ma è l'unico mezzo senza il quale falliscono tutti gli altri. Sono parole proprio del suo nuovo direttore, parole che si fondono alla perfezione in tutt'uno con la voglia di verità che da sempre caratterizza la sua giovane esistenza.
Shame, oh shame, babe.
Sono parole che ispirano Nellie Bly, non tanto quelle di Amy Winehouse, assolutamente, quelle del suo direttore Pulitzer, quelle che abbiamo letto poco fa, che la ispirano anche prima dell'ormai celebre viaggio, e così mette a segno quella che è l'inchiesta più importante e più pericolosa che qualcuno potesse immaginare. Propone sempre a Pulitzer un'indagine sulle case psichiatriche, quelle che sono chiamate ancora manicomi, come uno dei luoghi praticamente più impossibili per accedere, e quando riusciamo a entrare, dice Pulitzer, lo facciamo e siamo tenuti strettamente sotto controllo. Lei che cosa fa? Beh, si finge pazza e si fa ricoverare alla Roosevelt Island. 10 giorni in manicomio. Non è un'inchiesta, è un autentico colpo che descrive quel luogo come un posto dove un malato non riceve cure e assistenza, ma riceve violenze, soprusi, tortura addirittura. Non c'è igiene, nessuna cura, solo violenza psichica e fisica. Così la descrive Nellie Bly, una trappola umana per topi, dove è facile entrare, ma una volta entrati è impossibile uscire. Lei ci riesce dopo 10 giorni solo grazie all'aiuto del suo giornale. Ottobre 1887 il New York World pubblica il suo lavoro. Nessuno, uomo o donna, aveva mai fatto nulla di simile. Appena inventato, se vogliamo, il giornalismo investigativo. Un'altra volta si fa arrestare per raccontare le condizioni delle detenute nelle carceri di New York. Diventa una paladina dei lavoratori, una delle poche a difendere, a raccontare e a dare il giusto risalto alle loro proteste, alle loro richieste. Il titolo è simbolico ma è pesante che le viene dato è miglior reporter d'America. A 31 anni però decide di prendersi una pausa, sì, perché incontra Robert Livingston Seaman, magnate industriale, e si sposa. Nel 1904 però suo marito muore e mette lei a disposizione di chi è meno fortunato praticamente tutta la sua fortuna. Che cosa fa? Fa costruire biblioteche, palestre, ambulatori medici, dove lo fa nelle fabbriche che ha ereditato, migliorando così enormemente la qualità di vita degli operai che lavorano in quelle fabbriche. Ve l'avevo detto, una donna incredibile. Sarà lei a sostenere la protesta e la marcia delle suffragette, fondamentali nell'ottenimento del voto alle donne, che negli Stati Uniti arriva nel 1920. Anni luce rispetto alla nostra civilissima Svizzera. Farà in tempo a essere anche l'unica inviata sul fronte della Grande Guerra, sul fronte austriaco. Farà in tempo a votare anche, ma 2 anni dopo morirà nemmeno sessantenne per un'infezione polmonare.
Cantava le serenate all'istituto magistrale, nell'ora di ginnastica o di religione, per carnevale suonavo sopra i carri in maschera, avevo già la luna e Urano nel leone, il mare nel cassetto, le 1000 bolle blu. Da quando sei andata via non esisto più. Il mondo è grigio, il mondo è blu. Cucurù cucù paloma, ai 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 ai. Starono nell'Iran, canta mio diva dei pelle rossa americani, le gesta erotiche di scuopelle di luna, le penne stilografiche con l'inchiostro blu, la barba con rasoio elettrico, non la faccio più. Il mondo è grigio, il mondo è blu. Yeah.
donna. I can try with a little help from my friends. Oh, goodbye, Ruby Tuesday. Come on, baby, let's twist again. Once upon a time, you dressed so fine, Mary, like just a woman, like a rolling stone.
Allora, Yari, siamo partiti oggi da una citazione, ma tu quante ne hai contate in questo pezzo del maestro Franco Battiato, targato, ricordo, 1981? Mi stai facendo segno con le dita una decina? Sai che credo tu ci sia andato molto vicino, perché già la prima è nel titolo, perché quel cucurucucu ricorda cucurucucu paloma del messicano Thomas Mendez. Poi, in ordine sparso, io ho trovato Il mare nel cassetto, con un brano di Milva, Le mille bolle blu di Mina, Il mondo è grigio, il mondo è blu, che era una cover di Nicola Di Bari, Lady Madonna, Ruby Tuesday dei Rolling Stone, Le Twist Again di Chuck Berry, Just Like a Woman, Like a Rolling Stone, insomma, veramente un insieme di citazioni che sono veramente armoniose, perché se vogliamo potrebbe quasi non avere senso questa canzone, invece ha tutto il senso del mondo. Io non so se sia un record, non so tra l'altro se Guinness ha una voce dedicata alle citazioni, ma Battiato non si supera. Questa è veramente una canzone di sole citazioni, o quasi. Una puntata invece, una chiacchierata di sole citazioni, forse si potrebbe anche fare, però la vedo veramente difficile. Ma come detto, una buona citazione, che non deve essere per forza colta o indimenticabile, ripeto, aiuta. Ve lo dicevo ad inizio puntata, spesso fa la differenza. Ci sono citazioni e citazioni, ovviamente. E allora stavo pensando che oggi, nella seconda parte, potremmo dedicarci a quelle cinematografiche, che se vogliamo sono divertenti, più divertenti. Neanche tutte, non le mettiamo tutte, anche perché se mettessi tutte quelle più divertenti, Yari, adesso, dopo non posso fare poi un volume 2, un volume 3, quindi dobbiamo distribuirle un po'. Perché, ripeto, a volte certe citazioni, poi magari non te le ricordi tutte, perché a volte certe citazioni saltano fuori proprio al momento giusto, in quel momento, dalla testa, da un cassetto della tua testa, ecco che appare. E allora, adesso vi propongo questo giochino. Io la dico o ve la faccio sentire e voi, seduta stante, dovete essere velocissimi, eh? Vediamo un po' se la indovinate.
Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi.
Ma allora, questa partiamo già altissime, come livello sia cinematografico che letterario. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Il Gattopardo di Luchino Visconti, 1963, Burt Lancaster, Alain Delon. Una splendida Claudia Cardinale, la scena del ballo di Delon e Cardinale è entrata di diritto nella storia del cinema. Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Tancredi Falconieri, cosa fa? Si rivolge nel romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa allo zio, il principe Fabrizio Saline, e sintetizza la strategia dell'aristocrazia per mantenere il potere durante il Risorgimento. È molto più utile di quanto si pensi questa frase, soprattutto per coloro che sono allergici un po' ai cambiamenti. Ad esempio, qualcuno in casa vuole cambiare la disposizione dei mobili in casa, tac, tu gli piazzi questa, già la spiazzi. Oppure magari un altro che vuole ridisegnare la distribuzione dei compiti al lavoro, ecco, tu con questa potresti anche fargli cambiare idea.
Non può piovere per sempre.
Che malinconia questa, veramente. Yari, anche lui, cioè, una lacrima già sta scendendo sulla guancia destra di Yari, dal film 1994, Il Corvo, con Brandon Lee, con annessi e connessi tragici e tristi di quel film, che sarà concluso tra l'altro solo grazie alle scene tagliate, al computer, per la prematura scomparsa di Brandon Lee. questa, se vogliamo, è anche la versione ottimistica, cioè non potrà piovere per sempre, la versione ottimistica dell'altra, che ovviamente citiamo sempre tutti quando ci troviamo in situazioni un po' complicate che non sono andate benissimo.
Potrebbe essere peggio.
E come?
Potrebbe piovere.
Questa è immancabile, questa era quotata a zero che sarebbe arrivata. Quarta citazione, senti dove arrivo. Beati gli smemorati perché avranno la meglio anche sui loro errori. Ah, questa non so quanti se la possono ricordare, però il film merita. Un film del 2004, Se mi lasci ti cancello, con Jim Carrey, Kate Winslet e Kirsten Dunst. Questa, oltre che bella, l'ho scelta perché è pure colta. Ogni tanto faccio anche provo a fare bella figura. Perché? Perché è una citazione nella citazione, perché è di Nietzsche, tratta da Al di là del bene e del male. Quindi Mille storie non è solo robetta da poco. Quinta, questa non è carina nei confronti di chi fa politica seriamente, in maniera corretta, e per fortuna sono in tanti, ma come in tutte le pieghe della vita c'è chi è onesto e chi invece un po' meno. E la citazione è questa: correttezza politica, mai sentito un esempio migliore di ossimoro. Dal film 2003, La macchia umana, con Anthony Hopkins, Nicole Kidman e Ed Harris. Non so questa quanti se la ricordavano. Sesta, questa è una delle mie preferite, quando il momento è un po' complicato oppure sei un po' pensieroso.
Oh. E c'è una faccia?
Sì, ce n'avevo due, stavo all'università, sotto spirito.
Febbre da cavallo, Gigi Proietti e Enrico Montesano, in modo particolare su tutti Gigi Proietti, regia di Steno, è un capolavoro. E, guarda, ieri di questa ti posso assicurare, io potrei parlare per ore e ore e usare praticamente ogni battuta come citazione.
Maccarone, m'hai provocato e io ti distruggere se non è che...
Questa quando è che la possiamo usare? Beh, davanti al piatto di pasta fumante, quella che sogni dopo aver fatto, non so, una maratona, essere uscito per 6 ore in bici, o perché la fame è a livello atavico, il grande Albertone ci corre in aiuto. Ovviamente in questo caso i più colti poi proseguiranno con il latte al gatto, lo yogurt al sorcio, con questa invece ci ammazziamo le cimici, che erano tutte le componenti di quel pasto molto americano che Alberto Sordi alla fine non fa. Chiudo con la citazione più semplice di tutte. Prima regola del Fight Club: non parlare mai del Fight Club. Seconda regola del Fight Club: non dovete mai parlare del Fight Club. Vabbè, qui il titolo del film è già contenuto nella frase stessa. 1999, Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter. Non aggiungiamo altro e ce ne stiamo. Zitti e buoni.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene non fare più errori, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma sono fuori di te. Ho scritto pagine e pagine, ho visto sale e poi lacrime, questi uomini in macchine, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo brio, e non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza, con la lincera alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di tenda prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso da loro, e tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. We'll be right back.
non ce ne stiamo zitti e buoni, così come non se ne sta zitta Daniela, che ci manda la sua citazione preferita. Quando faremo una bella lista anche sulle citazioni canore, beh, questa ci sta assolutamente. È poesia allo stato puro, la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia. Il poeta Vasco Rossi colpisce sempre nel segno. Noi oggi, a proposito di citazioni, siamo partiti da "Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?". Ecco, a Nanni Moretti in "Ecce Bombo" possiamo dare una risposta. La prima, almeno, è quella che potrebbe dire una ragazza, dare una ragazza che da 50 anni compare sulla prima pagina di un quotidiano. Avete sentito bene? Sì, da 50 anni. Una ragazza, sì, senza un nome e un cognome, perché praticamente nessuno la conosce, non conosce la sua vera identità. Messa così potrebbe anche essere l'incipit di una storia triste, ma triste davvero. Invece è solo un piccolo trucchetto, un trucchetto che Hollywood ha escogitato ormai da decenni per non incorrere in problemi del tipo sfruttamento dell'immagine, mancata liberatoria. In pratica quel volto, quella foto, quel giornale è sempre lo stesso e passa di mano in mano da attori e attrici da decenni, da 50 anni a questa parte, anzi qualche cosa di più. Se avete per esempio fra i preferiti la serie Scrubs, tra l'altro vi segnalo che sta per uscire anche il film dedicato a questa serie, io ho un po' di paura ma aspettiamo fiduciosi. Dicevo, se siete appassionati di Scrubs oppure se amate il cinema di un certo livello, non è un paese per vecchi, potrei citare o tantissimi altri film, beh, cercate la scena dove qualcuno legge il giornale o quella dove compare un quotidiano. Distogliete lo sguardo e l'attenzione da ciò che è veramente importante nel film in quel momento, la sorpresa sarà tale e anche voi potrete dare una risposta al quesito di Nanni Moretti. Noi ci ritroviamo domani con Mille Storie. Non so, Iari, se facciamo già un volume 2 delle citazioni cinematografiche o se invece andiamo, come suggeriva Daniela, sulle canzoni, o se ci sarà qualche altro argomento. Lasciatevi sorprendere, però mi raccomando, domani tutti puntuali con una nuova puntata di Mille Storie.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause.